Le 11.31, 35 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza. Sono giorni di bilanci dopo due anni dall'inizio simbolico della pandemia nel nostro paese, che ha provocato oltre 150.000 vittime, scosso in profondità le nostre vite, costringendoci a confrontarci quotidianamente con l'incertezza derivata da un patogeno nuovo, sconosciuto, con cui che ci ha sfidato. Oggi noi vogliamo dedicare questa puntata a uno degli aspetti ancora oggi meno illuminati di questa pandemia. Stiamo parlando del long covid, quella condizione, quella sindrome che ha colpito e sta colpendo milioni di persone nel mondo, ma che ha faticato molto a trovare riconoscimento e ancora oggi ha contorni molto sfumati che rendono non sempre facile curarla. Oggi ne parliamo con l'aiuto di Agnese Codignola. Buongiorno.
Trovati.
Che ci parla dai nostri studi di Milano, la ringraziamo per essere con noi. Agnese Codignola è una giornalista scientifica di formazione farmacologa e autrice del libro, appunto, Il lungo Covid, la prima indagine sulle conseguenze a lungo termine del virus. Lo pubblica UTET ed esce nelle librerie proprio oggi. 335-5634-296 per le vostre domande, anche i vostri racconti, le vostre testimonianze. Avete vissuto, state vivendo questa condizione o siete vicini a persone che l'hanno vissuta? Raccontatecelo con un SMS o un WhatsApp. Allora, Agnese Codignola, partiamo innanzitutto dal nome stesso, per sottolineare quanto è importante, in particolare in medicina, dare un nome alle cose. Quando compare il nome Long Covid per la prima volta?
Ma sì, è importantissimo, perché una malattia che non ha un nome di fatto non esiste, quindi non esiste per i medici, non esiste per esempio per i datori di lavoro, non esiste per la legge e così via, quindi è un passaggio veramente fondamentale. Tanto più in un caso come questo, cioè una malattia che si presenta con 200, in alcuni studi addirittura 300-400 tipi di sintomi diversi, se non ha un nome si perde, no? In questo mare magnum di manifestazioni. E questo è il motivo per cui da subito, fino diciamo dalla primavera del 2020, gruppi di attivisti soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna hanno iniziato a cercare di dare un nome, e poi anche naturalmente, probabilmente, diciamo, spalleggiati dai miei primi medici che si occupavano di questa cosa, che iniziavano a vedere, e ne sono stati proposti molti, anche diciamo sbagliando proprio il concetto. Lì si vede anche l'importanza, cioè sono stati proposti dei nomi che richiamavano il Covid acuto. In realtà questa è una cosa completamente diversa, come si è capito, e quindi non è corretto neanche dal punto di vista semantico associarla alla fase acuta. E dopo discussioni, riunioni dell'OMS, congressi, insomma è una storia che è durata molto tempo, e alla fine nello scorso autunno si è arrivata a una definizione il cui acronimo è PASC, che significa appunto Post Acute Sequele of SARS-CoV-2, che però è un nome che nessuno usa di fatto, mentre tutti usano Long Covid,
che è un'espressione nata proprio dai pazienti sostanzialmente, no? Dal basso in qualche modo.
Assolutamente, ci sono dei precedenti. Io ho scoperto anch'io, che non sapevo, che la prima volta che è stata usata un'espressione long è stato per Ebola, per esempio, di cui ancora oggi alcuni malati di molti anni fa pagano le conseguenze. E però questa espressione, proposta appunto sui social da vari gruppi di attivisti, ha avuto un successo immediato, e ancora oggi anche nelle pubblicazioni scientifiche si usa questa espressione e non l'espressione PASC, perché effettivamente è anche intuitiva, no?
Decisamente. Agnese Codignola, il suo libro Il lungo Covid inizia con la storia di Francesca, milanese, un'insegnante di scuola primaria, oggi cinquantenne, che lei conosceva da tempo e di cui ha seguito nel corso dei mesi un'odissea iniziata proprio nelle prime settimane della pandemia in Italia, e quindi è particolarmente rappresentativa della condizione che si sono ritrovati a vivere, appunto, soprattutto coloro che hanno sviluppato il long covid nel corso della prima ondata, e che quindi hanno dovuto ritrovarsi nella necessità di far riconoscere la condizione che stavano vivendo, di fronte spesso magari allo scetticismo anche di medici e sanitari. Perché la storia di Francesca è così, lei la definisce la paziente tipo del long covid?
Ma sì, intanto perché il long covid colpisce di più le donne, più degli uomini, anche se certamente non risparmia gli uomini, e soprattutto in quella fascia di età, e quindi è particolarmente crudele, se vogliamo, perché colpisce persone che sono nel pieno della loro attività e anche della loro vita familiare, spesso hanno figli adolescenti e così via. In particolar modo questa storia, che peraltro va avanti tuttora, io seguo tuttora questa persona, è emblematica perché lei è stata colpita nella primissima ondata, e siccome era abbastanza giovane e era stato considerato che non stesse troppo male, in realtà non è mai stata curata effettivamente, cioè non è mai stata vista da un medico, che non è, perché non andavano a casa in quei giorni,
certo.
No? Non ha mai fatto un tampone perché non c'erano i tamponi, quindi si è ritrovata quando è iniziato a queste manifestazioni anche molto bizzarre, i geloni, queste cose appunto vascolari nel suo caso, queste scosse che la scuotono ancora adesso, ad affrontare ulteriori difficoltà perché non aveva avuto neanche una diagnosi certificata. Teniamo presente che i primi centri in cui hanno iniziato a rivolgersi i pazienti, e in parte ancora oggi è così, sono centri che ammettono soltanto persone ricoverate o comunque naturalmente con un tampone, con una storia di tampone positivo, diciamo così. Quindi questa è una contraddizione con il long covid, perché gli studi ci dicono che addirittura colpisce persone che hanno avuto forme asintomatiche. Quindi questo è un primo problema, no? Riuscire a capire se effettivamente è una conseguenza del Covid anche in persone che o non hanno avuto sintomi o li hanno avuti molto lievi o addirittura non hanno mai avuto un tampone, quindi suppongono di aver avuto un'infezione magari perché un familiare l'ha avuta. Quindi questo dà un'idea, no, della complessità già solo così, di avere una diagnosi.
Esattamente, questo è uno dei davvero dei primi ostacoli da superare in questo scenario molto complesso. Lei lo ricordava, Agnese Codignola diceva oltre 200, certe volte sono stati definiti anche 300 sintomi associati appunto al long covid. Stanno cominciando ad arrivare i primi messaggi al 335-56-34-296. Tra poco daremo voce alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Agnese Codignola, sono molti, complessi i temi che lei affronta nel libro. Allora proviamo a seguire come traccia, ci facciamo ispirare, diciamo, dalle quattro domande fondamentali riassunte dalla rivista Nature che lei cita nel finale del libro, che sono: quante persone colpisce, la biologia del long covid, l'ipotesi sul meccanismo che genera questa sindrome, il rapporto con altre malattie e le terapie. Vediamo se riusciamo a seguire un po' questa struttura. Sono tanti temi, quindi accenneremo soltanto, certo, naturalmente alla complessità delle questioni che lei affronta. Però partiamo appunto dalle quante persone colpisce, perché le stime, abbiamo capito, l'ho capito anch'io leggendo il suo libro, variano molto. Quello che è certo è che può colpire tutte le fasce d'età.
Assolutamente, si parla, diciamo che la stima che si sta facendo più strada è quella tra gli adulti di un terzo circa e tra i bambini e gli adolescenti di un decimo di chi viene infettato dal virus, quindi comunque parliamo di milioni e milioni di persone. La difficoltà risiede nel fatto che appunto, essendo sintomi in una certa misura poco specifici, poi magari li citi a qualcuno, lo possiamo citare, può essere che in alcuni casi venga confuso per long covid un qualche cosa che long covid non è, e quindi per questo anche, e poi non esistono dei criteri diagnostici, esistono ormai degli elenchi di sintomi ma non sono completi, e quindi insomma ci sono delle grosse difficoltà, però sicuramente una percentuale molto significativa di adulti, ma anche non irrilevante di bambini, può avere questo problema. Dal punto di vista della biologia ci sono delle ipotesi, è il campo naturalmente su cui si lavora di più.
Ci arriviamo tra un attimo,
esatto.
Mi scusi se la interrompo,
certo.
Agnese Codignola, ma intanto volevo citare un paio di messaggi che sono arrivati, per esempio: buongiorno, ecco perché durante la mia positività lo scorso gennaio, che ho compiuto 48 anni, sono uscita come se ne avessi 84, stanchezza, dolori, percezione,
esatto,
diversa del gusto. C'è Pietro Paolo che dice: ma come si fa ad attribuire al long covid una miriade di sintomi così diversi tra loro? Allora, Agnese Codignola, citiamo intanto quelli diciamo più frequenti, e poi proviamo a dare una risposta a Pietro Paolo.
Sì, allora quelli più diciamo caratterizzanti secondo me, insomma per quello che io continuo a seguire ovviamente l'argomento, sono proprio quelli citati dalla prima ascoltatrice, cioè la stanchezza estrema, che in cui il termine tecnico è fatigue, la difficoltà di concentrazione che viene definita nebbia cognitiva, brain fog, e poi c'è la distorsione, anche lì i nostri ascoltatori giuro che sono veri almeno per quanto mi riguarda, sembrano da manuale, la distorsione olfattiva e gustativa, che è cosa diversa dalla perdita di olfatto e di gusto che si ha col Covid, perché in questo caso si ha una percezione sensoriale, però è completamente distorta, e questa è una cosa profondamente invalidante perché spesso impedisce di mangiare e così via.
Nel poi senso che si invertono in qualche maniera.
Sì, si invertono, diciamo che io racconto delle vicende molto inquietanti, se non, che sarebbero anche divertenti se non fossero inquietanti, cioè perché c'è proprio un'inversione, cioè gli odori disgustosi vengono, per esempio, vengono citati da molti, gli odori del bagno, quelli dei pannolini dei bambini usati, vengono percepiti come sublimi, e invece gli odori più normali, dall'acqua alla carne al caffè, sono intollerabili, e quindi c'è proprio un'inversione, no? E questo deriva dal fatto che probabilmente le fibre nervose danneggiate dal virus ricrescono, ma ricrescono creando delle connessioni errate, per cui l'elaborazione dello stimolo non funziona bene, tanto più che le aree interessate dal virus a livello cerebrale sono proprio quelle della, anche quelle della corteccia olfattiva. Quindi questo ha una spiegazione, però è una cosa che sembra, diciamo, marginale, non lo è. Poi ci sono costellazioni di sintomi, soprattutto cardiovascolari, per esempio la tachicardia, che è collegata all'affanno, al giramento di testa e così via. Ci sono sintomi invece più tipicamente gastrointestinali, ci sono sintomi dermatologici, per questo che poi alla fine sono così tanti. Come si fa ad attribuire? Beh, si fa, intanto hanno delle caratteristiche, si presentano, iniziano a essere definiti, diciamo, alcuni andamenti piuttosto tipici, che cosa viene prima, che cosa viene dopo. Poi questa sindrome, come molte di queste malattie, è un andamento, diciamo, a onde, cioè a dei momenti in cui si riacutizza, dei momenti di quiescenza e così via. E poi, forse anticipando le altre domande, ci sono molte altre sindrome post-virali che sono o in parte o quasi totalmente sovrapponibili. In alcuni casi io stessa sono rimasta stupita, perché non avevo mai approfondito così tanto, no? Ma ci sono altre sindrome che sembrano la fotocopia, cioè se si vanno a prendere i criteri diagnostici e le descrizioni dei pazienti sono esattamente come il long covid, quindi naturalmente nell'insieme si può pensare che, soprattutto se una persona prima non aveva, per esempio, era una persona, a me è capitato di sentire molti pazienti di questo tipo, erano persone energiche che facevano sport, che facevano una vita normale, non riescono più a fare quasi nulla. Anche se sono sintomi vaghi, certo c'è la possibilità che ci sia un'altra malattia, e di solito vengono fatti anche esami per escluderle, però insomma se ha avuto un Covid il pensiero va lì, no?
E qui ci sono diverse testimonianze dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che stanno scrivendo numerosi, per esempio Giovanna da Bologna: mi sono ammalata a ottobre del 2020 e ho avuto fino a un paio di mesi fa un senso di costrizione al torace, quasi esatto, sempre di sera. Non sono stata ricoverata, ma facendo una lastra si è visto che avevo avuto la polmonite. Il sintomo peggiore però è stata la confusione mentale. Esatto. Ero guarita e dovevo tornare al lavoro, ma non riuscivo a concentrarmi. Onestamente, ancora adesso che ho 62 anni, ritengo di non aver recuperato del tutto. C'è anche invece una ascoltatrice o ascoltatore che racconta di suo figlio 18enne, ha avuto il Covid ad agosto, da allora la sua salute mentale si è inabissata, soffre di attacchi di panico, da sabato prende diversi psicofarmaci per aiutarlo in queste crisi di panico. Sono convinta che ci sia un legame con il Covid. Qui fa un riferimento a non saprei da chi andare per cercare una diagnosi legata al Covid, e qui forse cominciamo ad anticipare, Agnese Codignola, una delle questioni fondamentali per quanto riguarda appunto poi il riconoscimento e la cura di questi di questa condizione, di questa sindrome. In Italia ci sono centri di riferimento per il long Covid?
Sì, ci arrivo subito. Vorrei dire una parola sulla faccenda del ragazzo, perché è proprio questo che succede. Paradossalmente è ancora più difficile nei ragazzi, perché se un adolescente dice per esempio che non ha voglia, non se la sente di andare a scuola perché è stanco, non riesce a studiare perché non riesce a concentrarsi, tutto questo sembra naturalmente un atteggiamento da adolescente sdraiato, esatto. E quindi soprattutto i pediatri, anche i siti di gruppi di genitori raccontano tantissimo questa esperienza, no? Di questi ragazzi che non stavano affatto bene e che per mesi si sono sentiti dire sì, vabbè, ma perché, sai come sono i ragazzi. Ecco, non è così. E invece per quanto riguarda i centri, dunque in Italia inizia a muoversi qualcosa, anche se siamo in ritardo rispetto ad altri paesi, diciamo che il criterio può essere quello di rivolgersi ai centri più grandi dove sono stati curati più pazienti di Covid, perché questi centri, che sono pubblici per lo più, hanno avuto l'esigenza, proprio la spinta a creare degli ambulatori, quantomeno di assistenza per il long Covid, con un passaggio intermedio, cioè in un primo momento hanno dovuto necessariamente istituire dei riferimenti per chi era stato in terapia intensiva, perché chi sta in terapia intensiva necessita di varie forme di riabilitazione. Però quando, diciamo, le persone hanno iniziato a capire che c'era qualcuno che si occupava anche non delle fasi acute, la situazione è un po' esplosa. Cioè io ho parlato con diversi di questi responsabili di centri e tutti mi dicono la stessa cosa: abbiamo centinaia di persone in lista d'attesa. Quindi però siccome accanto a questo ci sono anche centri privati di cui non si capisce bene la natura, bisogna stare molto attenti, no? Sicuramente quando si ha un dubbio, più che, ecco, io non, per esempio, il fatto di imbottire un ragazzo di psicofarmaci ci andrei cauto, perché magari ne ha un beneficio, ma magari siccome le cause sono ancora da chiarire, forse non è quella la soluzione. Naturalmente uno psichiatra magari è più propenso a dare quel tipo di terapia, però magari un pediatra, un medico che ha visto anche ragazzi con il long Covid ha un altro tipo di approccio, no? Mm-hmm. Quindi
e questa è naturalmente, insomma, un caso che ci dice della complessità della sfida da affrontare proprio nella cura dei casi di long Covid. L'Istituto Superiore di Sanità proprio pochi giorni fa ha annunciato un progetto di mappatura, diciamo, di censimento di centri di diagnosi e assistenza al long Covid, anche per definire le dimensioni, appunto, del fenomeno in Italia e per condividere in qualche modo le buone pratiche sulla cura del long Covid, oltre che la, naturalmente, fare sorveglianza. Lei diceva, appunto, Agnese Codignola, non sono chiare le cause. E allora proviamo ad addentrarci in questo secondo aspetto, in questa seconda domanda fondamentale, ovvero come si genera questa sindrome, o la biologia del long Covid. Mi pare di capire dall'analisi che lei fa che l'ipotesi al momento più accreditata è che si possa essere una sorta di reazione autoimmune. Ci spiega meglio di che cosa si tratta?
Sì, ci sono tante ipotesi e nei mesi scorsi erano ancora di più, e ancora oggi devo dire ogni tanto vedo degli studi veramente particolari su malattie strane, su reazioni stranissime, insomma, quindi c'è di tutto. Però diciamo che nei mesi quello che sta venendo fuori, anche proprio per le analogie con altre malattie che sono sempre infettive, ma in alcuni casi sono addirittura batteriche, quindi non hanno nulla a che vedere con i virus, in più prove, diciamo, del tipo presenza di certi anticorpi e così via, fanno propendere abbastanza per l'ipotesi autoimmune. Perché? Perché si pensa che il contatto con un virus che non ha mai infettato l'uomo, quindi verso cui l'uomo non ha nessun tipo di immunità, sia così sconvolgente per il sistema immunitario. Oltretutto, quello secondo me che è venuto fuori poco in questi mesi, che invece si vede benissimo nella letteratura scientifica, è che SARS-CoV-2 va in ogni distretto del corpo. Cioè l'hanno trovato sia con esami su persone vive che tanto facendo le autopsie, va ovunque. Quindi è chiaro che questo induce una reazione fortissima del sistema immunitario, tant'è che chi poi muore molto spesso muore per queste reazioni infiammatorie eccessive, no? E questo lascia una coda, cioè è come se l'organismo dopo non riuscisse più a tornare alla normalità. Questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi è che in realtà permangano nell'organismo o delle particelle virali o addirittura anche solo dei residui di particelle virali di SARS-CoV-2 che non sono rilevabili coi tamponi e che però rimanendo nell'organismo continuano a stimolare una risposta immunitaria che alla fine va fuori controllo. Poi ci sono altre ipotesi, per esempio il fatto che il coronavirus risvegli altri virus dormienti già presenti, che è una cosa che succede tra infezioni. Potrebbe per esempio risvegliare degli herpes, dei virus herpetici che danno dei sintomi molto simili, quindi insomma si sta lavorando. Però secondo me anche per esempio il fatto che citavo all'inizio, che la maggior parte sono donne, che sono più le donne degli uomini, è una cosa tipica delle malattie autoimmuni, che hanno quasi tutte questa caratteristica, no?
Su questo Agnese Lignola torniamo tra un attimo, perché vorrei girarle una domanda che è arrivata da Marcello da Milano al 335-5634-296. Il long covid ha un'incidenza diversa sulle persone già vaccinate? Mi sembra di sentire di molti casi risalente a inizio pandemia. Cosa possiamo dire sulla protezione che i vaccini danno rispetto al rischio di sviluppare
long covid? Sì, questo è un aspetto molto interessante che sta per il quale i dati stanno venendo fuori adesso. Ci sono i primi studi e il vaccino ha due tipi di effetti, cioè ha un effetto preventivo, ci sono dati molto recenti che dimostrano che chi è vaccinato si ammala di meno di long covid, e questo tra l'altro sembrerebbe confermare l'ipotesi che rimangano delle particelle virali, no? Perché se tu hai gli anticorpi contro ulteriori le neutralizzi e quindi non ti ammali. E ha anche un effetto in una piccola percentuale di pazienti, però sono anche studi piccoli, quindi è una cosa da approfondire, ha un effetto addirittura terapeutico, cioè c'è un 20-30% di persone con long covid che sono state studiate appositamente, che già 2 giorni dopo, 3 giorni dopo il vaccino praticamente erano guarite. Questo potrebbe avere una spiegazione, cioè se l'origine è un caos immunitario, ristimolare con un vaccino significa in qualche modo ridare la gerarchia al sistema immunitario e riportarlo in una situazione di ordine.
In carreggiata, diciamo.
Esatto, e comunque sono studi che sono in corso, molto interessanti, appunto perché potrebbe essere un'ulteriore dote del vaccino, no?
Questo è un aspetto davvero molto importante che ci sottolinea Agnese Codignola. Allora, sono tanti davvero ancora le questioni che potremmo toccare, non abbiamo moltissimi minuti, però soffermiamoci sul rapporto con altre malattie, diciamo così, Agnese Codignola, a cominciare in realtà da un aspetto che lei citava prima, cioè il confronto anche con le altre sindromi post-virali, perché lei dedica un capitolo proprio del suo libro, Il lungo Covid, la prima indagine sulle conseguenze a lungo termine del virus, lo ricordiamo, è pubblicato da UTET da oggi nelle librerie, e ha una ricostruzione, un confronto appunto con altre pandemie e altre epidemie del passato. Spesso, quasi sempre, viene citato per confronto l'influenza di Spagnola. Lei però in realtà sottolinea invece altre, prima ci ricordava per esempio anche queste forme di long Ebola, lei menziona per esempio una epidemia, una pandemia risalente alla fine dell'Ottocento, la russa o asiatica come veniva definita. Perché è interessante?
È interessante, per farla molto breve, ma nel libro c'è tutta la storia, perché quasi sicuramente si è trattato di uno spillover di un coronavirus che oggi è uno dei 4 coronavirus che danno raffreddore, che quindi sono relativamente innocui. La cosa che personalmente mi ha impressionato è stata proprio l'analogia, no? Con tutto quello che è successo allora, che è la fotocopia di quello che sta succedendo adesso. Tra l'altro anche lì una cosa stranissima di cui si parlava molto erano gli effetti sull'olfatto e sul gusto, quindi questo anche dà un'idea, è una prova ulteriore. Ma una cosa che personalmente mi ha molto colpito è che in realtà ci sono stati tanti studi, per esempio Oliver Sacks, che è diventato famoso grazie a Risvegli, in cui parlava dell'encefalite letargica, che anche lì non si è mai capito esattamente
la malattia più misteriosa, esatto, del secolo scorso, è stata definita.
Esatto, perché non si è mai capito da che cosa sia stata causata, ma lui curava pazienti che si erano ammalati 50 anni prima, 60 anni prima, quindi si trattava assolutamente di un long qualche cosa, no? Ma lui cercando di capire con che cosa aveva a che fare, per esempio nei suoi libri, in alcuni scritti, ricostruisce tutta una serie di epidemie, pandemie, addirittura dal 300, 500, dal 1700 in poi, in cui anche solo tracce documentali molto così, come come possiamo immaginare, cioè scritti di storici, cronache, citavano degli effetti successivi a queste ondate pandemiche. E quindi questo ci dice che le grandi pandemie lasciano degli strascichi con cui dopo si fanno i conti, no? E che è sempre successo.
È sempre successo, questo è un dato veramente molto interessante e molto importante, questa analisi confronto storico che fa Agnese Codignola. C'è un altro messaggio che le voglio girare, di un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, che dice: il long covid mi sembra avere molte caratteristiche in comune con la fibromialgia, di cui soffro da anni, che lei menziona infatti nel libro, a proposito del rapporto con altre malattie. Perché è importante, Agnese Codignola, fare il confronto e trovare delle caratteristiche comuni con altre malattie, soprattutto quelle che possono avere appunto una base autoimmune?
Ma è importantissimo, intanto diciamo dal punto di vista sociale, se vogliamo. Quello che succede oggi con long covid è qualcosa di diverso rispetto a quello che è successo in passato, per esempio con l'AIDS, proprio perché anche grazie ai social, diciamo, io non amo i social, però invece è proprio il caso di dirlo, perché i pazienti da subito si sono mobilitati e hanno detto: non vogliamo rivivere una situazione tipo quella della fibromialgia o della sua parente stretta, che è la sindrome da fatigue cronica, perché i pazienti sono stati presi in giro, sbeffeggiati, ignorati per anni, fin quando si è arrivati ai tribunali, soprattutto negli Stati Uniti. Ecco, con long covid i pazienti hanno detto: noi non vogliamo arrivare ai tribunali, noi siamo qui, abbiamo bisogno di essere curati, ma vogliamo anche collaborare. E questo ha impresso intanto un'accelerazione formidabile agli studi, e poi anche diciamo condiziona la direzione stessa degli studi, perché sono i pazienti per la prima volta a dire: guardate che a noi interessa sapere questa cosa, perché non capiamo, mentre quest'altra, cioè più che fare della grande teoria, i pazienti stanno aiutando ad andare anche molto sul concreto, a fare degli studi che servano. E dal punto di vista invece medico, le analogie sono fortissime. Per essere sintetica, cito quello che ha detto Anthony Fauci e che scrivono le riviste, le principali riviste, cioè, e che è un po' anche il filo conduttore, la mia speranza in questo libro, no? Che siccome stanno arrivando tantissimi soldi su questa cosa, perché solo gli Stati Uniti ci hanno messo 1,5 miliardi di dollari, la Gran Bretagna qualche decina di milioni di sterline e così via.
Investimenti specifici sul long covid,
sì,
proprio.
Assolutamente. La speranza è che, e l'invito per esempio anche di Fauci, è di considerare, di razionalizzare tutto quello che c'è su questo tipo di malattie, e ce ne sono diverse, e di metterlo insieme, anche per non replicare cose che non, diciamo, che non servono, che sono già state fatte, per dare un'interpretazione anche alla fibromialgia, anche alla sindrome da fatigue cronica, perché l'idea di fondo è che siano la stessa cosa, cioè siano reazioni dell'organismo a un qualche cosa di diverso, che probabilmente è un virus. E comunque di trovare, naturalmente la ricerca non si fa sapendo già dove si va, certo, a parare, diciamo, però di vedere che cosa c'è di comune, per dare finalmente dignità, se vogliamo, anche a queste altre malattie autoimmuni, che quasi sicuramente sono autoimmuni, perché negli ultimi, diciamo dalla fine degli anni 80 in poi, ne sono state catalogate molte, ecco, ma alla fine non si sono fatti passi in avanti.
Quindi, no? Diciamo, la ricerca sul long covid, la ricerca, le diagnosi, le possibili cure, come traino anche proprio per la ricerca medica in senso più vasto, per esempio sulle malattie autoimmuni. Grazie mille davvero, Agnese Codignola, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Autrice del Lungo Covid, pubblicato da UTET, da oggi in libreria.